Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è giovedì 17 giugno, mancano 4 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Sono usciti nuovi dati Istat sulla povertà e l'effetto dell'emergenza sanitaria ed economica si fa sentire tutto. La povertà, scrive Repubblica, raggiunge in Italia livelli che l'Istituto di Statistica non aveva mai rilevato nelle sue serie storiche. Nel 2020 sono risultate in condizioni di povertà assoluta poco più di 2 milioni di famiglie, 7,7% del totale, in crescita dal 6,4% del 2019, e oltre 5,6 milioni di individui, che corrispondono al 9,4%, mentre prima era il 7,7%. Sono numeri che, dopo il miglioramento del 2019, portano la povertà assoluta nell'anno della pandemia a raggiungere il livello più elevato dal 2005, l'inizio delle serie storiche. Per quanto riguarda la povertà relativa, le famiglie sotto la soglia sono poco più di 2,6 milioni, che corrispondono al 10,1% del totale, e prima nel 2019 erano l'11,4%. Allora, per spiegarci, quando si parla di povertà assoluta, l'istituto fa riferimento ai valori rispetto ai quali si confronta la spesa per consumi di una famiglia, prendendo in considerazione un paniere di beni e servizi che vengono considerati essenziali per mantenere uno standard di vita minimamente accettabile. Ad esempio, per un adulto, cioè una persona compresa tra i 18 e i 59 anni che vive da solo, la soglia di povertà è pari a 839,78 euro mensili se risiede in un'area metropolitana del nord, 753,87 se vive in un piccolo comune settentrionale e 569,56 se risiede in un piccolo comune del mezzogiorno. Quanto al valore relativo, invece, dipende dall'andamento generale dei consumi. Sono considerate povere relative le famiglie che hanno una soglia di spesa per consumi al di sotto di una linea della povertà convenzionale. In questo caso, per esempio, per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media per persona all'interno del paese. Un altro indicatore dell'Istat rileva come le misure di emergenza attuate dal governo insieme al reddito di cittadinanza abbiano se non altro attenuato la condizione di chi soffre l'indigenza. Gli statistici parlano di intensità della povertà assoluta, ovvero il calcolo di quanto la spesa mensile delle famiglie povere sia in media al di sotto della linea di povertà, che rende l'idea di quanto poveri sono i poveri, e misurano una riduzione dal 20,3 al 18,7% in tutte le ripartizioni geografiche. Tale dinamica, spiega l'Istat, è frutto anche delle misure messe in campo a sostegno dei cittadini, cioè reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, estensione della cassa integrazione guadagni e le altre misure che hanno consentito alle famiglie in difficoltà economica, sia quelle scivolate sotto la soglia di povertà nel 2020, sia quelle che erano già povere, di mantenere una spesa per consumi non molto distante dalla soglia di povertà. Comunque, restando all'analisi invece della povertà assoluta, i dati dell'Istat dicono di un peggioramento del quadro per le famiglie del nord, anche se nel complesso l'indigenza morde più ferocemente al sud. Nel mezzogiorno le famiglie in povertà assoluta sono risultate 9,4%, prima erano l'8,6%, ma la crescita più ampia si registra nel nord, dove la povertà familiare sale al 7,6%, dal 5,8% del 2019. Insomma, cambia la distribuzione della povertà. Se prima era in egual misura tra nord e sud, oggi ci sono 167.000 famiglie povere in più al settentrione rispetto al meridione. Se si guarda la composizione delle famiglie povere, emerge che il numero di componenti penalizza, mentre il livello di istruzione è un'ancora di salvataggio. L'incidenza della povertà assoluta è al 20,5% tra quelle con 5 e più componenti e all'11,2% tra quelle con 4. E nel suo comunicato l'Istat aggiunge che la situazione si fa critica se i figli conviventi, soprattutto se minori, sono più di uno. L'incidenza passa infatti dal 9,3% delle famiglie con un solo figlio minore al 22,7% di quelle che ne hanno da 3 in su. E anche tra le famiglie con un solo genitore. Proprio per queste ultime si registra il peggioramento più deciso rispetto al 2019. Quanto invece all'istruzione, la diffusione della povertà diminuisce al crescere del titolo di studio. Se la persona di riferimento ha conseguito almeno il diploma di scuola secondaria superiore, l'incidenza è pari al 4,4%, mentre si attesta al 10,9% se ha al massimo la licenza di scuola media. Ieri Patrick Zaki ha compiuto 30 anni e per la seconda volta ha passato il suo compleanno in una prigione del Cairo. Te lo ricordi? Lo studente dell'Università di Bologna è stato arrestato nel febbraio dell'anno scorso con l'accusa di aver diffuso contenuti di propaganda sovversiva su internet da un account Facebook che è stato sequestrato dalla procura egiziana e che è ritenuto falso dalla difesa del giovane. Da quel 7 febbraio del 2020, nonostante gli appelli di autorità, partiti, associazioni per i diritti umani e una mozione depositata in Senato per concedere a Zaki la cittadinanza italiana, il regime del presidente egiziano al-Sisi si è rifiutato di aprire un vero processo, scarcerarlo o di mediare per arrivare a una risoluzione della controversia. Mentre il giudice del Cairo, incaricato di decidere sul destino di Zaki, non fa altro che rinnovare la sua detenzione di 45 giorni alla volta, udienza dopo udienza. L'ultima si è tenuta lo scorso 3 giugno, è avvenuta a porte chiuse, senza avvocati o gli osservatori delle ambasciate. Riccardo Nouri, portavoce della ONG Amnesty International Italia, intervistato dall'Huffington Post, ha spiegato che secondo la legge egiziana queste proroghe potranno continuare per un altro anno fino al 7 febbraio 2022. Tuttavia, ha sempre spiegato Nouri, il governo potrebbe anche avanzare nuove accuse che possono giustificare in maniera strumentale un ulteriore prolungamento della detenzione. Nel frattempo, secondo i suoi legali, le condizioni di salute di Zaki sono peggiorate durante la detenzione e l'ultima udienza gli è anche stato diagnosticato un disturbo depressivo. Inoltre, spiega Wired, nonostante soffra di asma, le autorità del Cairo si sono anche rifiutate di vaccinare lo studente contro il Covid-19, ignorando le richieste dell'avvocato e della famiglia. In Italia, molti comuni stanno continuando a dare la cittadinanza onoraria al ragazzo in segno di solidarietà. Tuttavia, ricorda l'Espresso, diverse amministrazioni guidate dal centrodestra si stanno rifiutando di fare altrettanto, come Genova o Treviso, mentre nella giornata di ieri la città di Bologna ha lanciato diverse iniziative per portare avanti la causa della liberazione del giovane studente. Assieme all'università hanno organizzato la mostra Patrick, Patrimonio dell'Umanità, sotto i portici che conducono alla Basilica di San Luca per ricordare le storie di 50 prigionieri di coscienza, arrestati in 13 paesi, tra cui lo stesso Zaki. Nei prossimi anni i droni potrebbero sorvolare quotidianamente le città di tutta Europa e venire impiegati nei settori della sicurezza, della logistica e del soccorso. Ovviamente questa notizia fa sorgere un po' di dubbi sui rischi derivati dalla presenza del traffico aereo tradizionale. Così 22 aziende di 14 paesi europei si sono unite in un consorzio che svilupperà le soluzioni per la messa in sicurezza e il protocollo dello spazio aereo per permettere ai droni di operare nelle città. Come spiega Wired, la presenza di aeroporti nelle grandi città comporta diverse restrizioni di accesso al loro spazio aereo e spesso anche a quello degli insediamenti limitrofi. Per dare spazio ai droni è necessario integrare la loro presenza con le operazioni dei velivoli convenzionali. E qui si inserisce il progetto Aura del Cesar. Finanziato dal programma dell'Unione Europea Horizon 2020 per lo sviluppo tecnologico, mira a integrare i sistemi per la gestione dello spazio aereo a bassissima quota, quello spazio noto anche come U-Space, e mira a integrarlo con i sistemi di gestione tradizionali del traffico aereo, che usano centri e torri di controllo aeroportuali. Le aziende che parteciperanno al progetto sono fornitori di servizio di navigazione aerea europei, compagnie tecnologiche e centri di ricerca. Tra i partecipanti italiani ci sono Leonardo ed ENAV. Insieme agli altri partner europei lavoreranno alla creazione di un sistema che gestisca in contemporanea sia il traffico aereo con equipaggio che quello senza equipaggio. I partner determineranno quali informazioni di volo i due sistemi dovranno scambiarsi in tempo reale per fornire una visione accurata della situazione di volo e garantire la sicurezza delle operazioni aeree. Le varie fasi di sviluppo del progetto saranno testate in diversi siti europei attraverso degli esercizi di convalida che combineranno sia voli reali che simulazioni ad alte prestazioni, con traffico aereo reale al fine di verificare le soluzioni e le procedure necessarie per il controllo e la gestione dei rischi. Secondo quanto si legge nel comunicato rilasciato dal consorzio, il progetto porterà allo sviluppo di un nuovo settore di mercato legato ai droni che dovrebbe sostenere l'economia, aumentare la competitività delle aziende e migliorare alcuni servizi pubblici. Tuttavia, il progetto non ha ancora specificato quali misure verranno prese per garantire la tutela della privacy e della sicurezza. Abitazioni, spazi pubblici e luoghi di lavoro saranno sorvolati più o meno in continuazione da velivoli provvisti di videocamere e microfoni, controllati da remoto, da privati o autorità pubbliche. Sarà quindi importante che vengano stabilite regole chiare e precise per la tutela della cittadinanza. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it. Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi. E se lo ritieni utile puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono alla mail notizieacolazione@gmail.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.